Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Diceva: che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? Esso è come un granellino di senapa, che quando viene seminato per terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. Con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Come preambolo alla nostra riflessione, cominciamo a dire quel che disse e scrisse San Paolo: noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo. Quando però parla del corpo e parla della situazione nostra, dice: siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. In altre parole, questa sera noi dobbiamo davanti a Dio avere una grande fiducia, perché Lui, attraverso Gesù, il Signore Dio Creatore nostro, è entrato nella storia e nella vita di tutti gli uomini. Quindi noi uomini componiamo il cosiddetto regno di questo mondo, e va bene, però ci accorgiamo che dentro la nostra umanità c'è qualche cosa di pesante, qualche cosa di fuorviante, non siamo buoni. E allora il Signore che entra nella vita di ognuno di noi, nella vita del mondo, e questa entrata definisce regno di Dio. Però notate, mentre il mondo presenta una realtà che tutti noi più o meno conosciamo e nella quale viviamo, la realtà del regno di Dio arriva a noi in una maniera nascosta, umile. Starei per dire come il grano che cresce notte e giorno senza chi l'ha seminato possa rendersene conto. Gesù Cristo, entrando nella vita dell'umanità, porta continuamente qualcosa di se stesso, e portare se stesso da parte di Gesù significa purificare l'umanità, perdonare, aver misericordia, non lasciarci soli, darci la garanzia di una sicurezza superiore alla nostra portata di persone umane, per cui in Gesù Cristo, poco per volta, se lo accettiamo, abbiamo la garanzia da parte di Lui, Salvatore, che la sua vita dentro di noi porta santità e salvezza. Come giudicare il mondo? Vedete, nel mondo l'umanità, quando si distacca da Dio, e il distacco da Dio ha sempre una radice profonda, si direbbe che è la matrice di ogni vizio, perché è veramente la radice sorgente di ogni vizio, la superbia. Se noi siamo superbi, noi con la nostra superbia non accettiamo Dio. Non accettando Dio, non accettiamo i progetti di Dio che cominciano dai comandamenti e vanno a finire l'amor di Dio, l'amor del prossimo. Non accettiamo l'aiuto che ci viene da Cristo, noi ci condanniamo a sentirci soli. E l'umanità, lontana da Dio, quando sente la solitudine, cerca di rafforzare la propria personalità. E voi vi accorgete che la capacità di un uomo di sentirsi sicuro comincia dalla violenza. Se io riesco con la mia intelligenza, la mia volontà, le mie doti fisiche a essere superiore a tutti gli altri, io domino gli altri. E badate che la violenza è di tutti i tempi. Voi vi accorgerete che attraverso le guerre succede questo fatto, che chi ha poco vuole di più. Da che mondo è mondo, tutte le guerre sono state fatte per avere la ricchezza degli altri, il territorio degli altri, avere potere sugli altri. Pensate agli imperi assiri, babilonesi, l'impero egiziano, quello dei Persi e dei Medi, Alessandro Magno, dei Romani. Il dominio che avevano sugli altri portava loro come conseguenza la ricchezza di tutto il mondo. Poi anticamente, andiamo fino al tardo impero romano, quando si facevano le guerre si facevano centinaia e migliaia di prigionieri, e i prigionieri diventavano schiavi, uomini e donne, non avevano più nessun diritto umano. E allora potete immaginarvi come potessero sorgere delle opere grandiose, vedi le piramidi, dove milioni di schiavi lavoravano, che ce ne morissero 100, ce ne morissero 1000 o anche 1 milione, erano tranquillamente sostituiti da altri prigionieri. E allora si facevano delle opere grandiose, ma c'era tutto questo con un prezzo, la violenza. Guardate anche ultimamente, quando c'è stata la guerra del Golfo, quali sono state le motivazioni di sotto? Ne avete capito qualcosa voi? Chi è stato vincitore? Chi è stato il vinto? E ti accorgi che attraverso le guerre si cerca di avere un certo predominio su determinate popolazioni. Voi mi dite, tutto qui? No. Attualmente il modo di essere padroni del prossimo si esercita soprattutto attraverso il denaro. Quelli che sono possessori di ingenti capitali sono coloro che comandano e guidano il mondo. Perché? Perché il denaro vuol dire potere. Potere e denaro, vedete che qui ci siamo tutti, potere e denaro vuol dire puoi regalarti la vita comoda fin tanto che ti piace. E allora porta un certo benessere che è stato la causa del crollo di tutte le cosiddette civiltà. A un certo punto ti accorgi che finché sono andati su, potevano contare su uomini forti, che erano capaci anche di far la guerra. Sapete qual era il detto che si proclamava a Roma quando c'era la Repubblica? Vincete ipsum, vinci te stesso, sii un vero uomo. Allora l'esercizio della forza, l'esercizio dell'intelligenza dava ad ogni uomo la capacità di essere un vero uomo. Ma se voi andate a Roma stessa, verso il terzo secolo dopo Cristo, la parola corrente invece era un'altra, panem et circenses, dateci da mangiare e dateci da divertirci al circo. Cioè nel benessere si è portati a godere, quindi invece del dovere c'è il piacere. Provate a pensare, tutte le cose che tu ti sei messo su le hai pagate di persona, e tu hai sentito dei tuoi genitori che ti dicevano prima c'è il dovere, poi c'è il piacere. Prova a capovolgere la situazione, prima c'è il piacere, poi c'è il dovere. Quando ti metti a divertirti, a goderti la vita, mio caro, chi ti fa fare il dovere? Avete notato voi che in televisione tu non vedrai mai un operaio che stia là lavorando con la tuta sporca, con le mani sporche, che deve fare dei sacrifici anche di notte facendo i turni, che sputa sangue, non lo vedi mai. Non vedi mai l'impiegato, l'impiegata che quando ha mal di testa deve continuare a lavorare perché altrimenti è finito, declassato. Non troverai mai una mamma che va a fare la spesa, confeziona il cibo, che lava, che stira, che cuce, che si alza di notte perché il bambino non sta bene. Oh no, questo non lo vedrai mai. Vedrai soltanto bella gente che ti dice: se non sei un cretino, goditi la vita più che puoi. E godersi la vita più che si può vuol dire mangiare, bere, vestire bene, avere le macchine, tutti i lussi e soprattutto il sesso. La donna non è più donna, è soltanto più un giocattolo in mano a coloro che hanno la voglia di lei. E certe donne capissero che quando credono tanto all'amore di certi cosiddetti individui, giovani e non più giovani, non è la loro femminilità di donna che rispettano, è la loro corporeità di femmina che desiderano per potersela godere. In fondo sono delle persone arade, non si infischiano, se ne infischiano tanto e poco di qualunque persona umana, perché sono disposte a non dar niente a nessuno e prendere tutto quel che possono da tutti. E allora ci si sente soli. Non hai più fiducia in nessuno, perché ti accorgi che al giorno d'oggi c'è molta apparenza e poca realtà. E l'apparenza vuol dire falsità. Ti possono parlare, ti possono fare la bella faccia, ma in fondo, se non stai attenti, appena possono ti fanno le scarpe. Ecco la civiltà del cosiddetto benessere. E tutti gli stati che sono venuti su a una grande potenza sono crollati per la voglia di godere. Noi siamo arrivati al punto che quando i barbari erano alle porte dell'Italia non c'era più un soldato romano in grado di combattere per difendere la patria. E allora capite che coloro che vivevano nelle steppe e facevano la vita dura e avevano fame, visto e considerato che qui c'era il benessere, sono calati giù per dividere la torta. È sempre un corso e ricorso della storia. Allora te ne accorgi che la violenza che si opera sugli altri può portare a un predominio, e attualmente la violenza segreta, subdola, è sempre guidata dal denaro. Il denaro guida la sorte dei popoli del mondo. In questa condizione noi siamo persone che si condannano a valere sempre di meno. Tu mi dirai, scusatemi, lei crede che non ci siano dei giovani e delle ragazze degni di tutto rispetto? Sì che ci credo, perché li conosco. Ci sono giovani e ragazze al giorno d'oggi che sono molto migliori di quel che eravamo noi i nostri tempi. Perché? Perché i nostri tempi la famiglia ci faceva rigar diritto e non si scappava. C'erano delle leggi, ci piaccia o non ci piaccia, devi filar diritto. La scuola, lo stesso. La chiesa, lo stesso. Ci hanno fatto mettere dentro le ossa e il sangue delle buone abitudini di autodisciplina, spirito di sacrificio. Ma ditemi, i giovani di oggi, con tutto quel che vedono e sentono, con la facilità che hanno dal momento che molti papà e molte mamme hanno i soldi da passare loro, se si mantengono buoni, onesti, puri, forti, non è forse perché hanno dovuto lottare più di noi? Quindi anche al giorno d'oggi ci sono questi giovani che fanno onore all'umanità, ma se tu stai attento, sono giovani che si difendono continuamente da tutto quello che è l'ambiente che mortifica l'umanità dell'uomo e della donna. Certi spettacoli, certe amicizie non se le concedono, quindi dicono certi no che noi non avevamo bisogno di dire perché ce lo facevano già dire di natura, e dicono certi sì. E tu mi dirai: come è entrato nel mondo il regno di Dio? State attenti. A Roma, nei primi tempi del cristianesimo, si è passato 300 anni dove uomini e donne, solo per il fatto di essere cristiani, erano martirizzati, condotti a morte. Pensate al valore che ha dato la Chiesa alla creatura umana. La creatura umana vale il sangue di Cristo. È creatura privilegiata da parte di Dio, perché ogni creatura umana ha un destino eterno. Quindi la schiavitù deve essere abolita, perché ogni uomo deve essere libero. La donna: nelle prime chiese cristiane c'era il posto riservato ai preti, ai ministri, e il posto riservato alle vergini. La donna ha sentito un tale valore in se stessa che i pagani dicevano: che razza di donne hanno mai questi cristiani? Quindi c'è la personalità della donna, che sentiva di avere un valore davanti a Dio, davanti al marito, davanti ai figli. Eh sì, perché Dio ha voluto che l'uomo dominasse il mondo attraverso il lavoro, ma ha voluto che la donna aiutasse l'uomo, e la donna intanto può aiutare l'uomo a andar su, in quanto nel cuore della donna c'è qualche cosa del cuore della mamma. Avete notato che le creature che piangono di più in questo mondo sono proprio le madri? Io mi accorgo che nel cuore delle madri c'è il dolore di tutta la famiglia. Si direbbe che soffrono più loro a vedere i figli che soffrono di quanto non soffrono i figli quando soffrono in proprio. Capite allora il valore dell'uomo e della donna davanti a Dio. Andiamo avanti. L'uomo, per sentirsi libero, ha bisogno di istruirsi. Badate che nell'impero romano non c'erano le scuole, c'erano tutte scuole private per chi si poteva pagare il maestro, il quale maestro moltissime volte era uno schiavo che viveva in casa. Le scuole sono iniziate coi monasteri. Se voi andate alla Sacra di San Michele, sul portale d'ingresso trovate alla destra il cappuccio alla testa del monaco, dalla parte sinistra c'era la testolina del discepolo. Adesso, come sempre capita, l'hanno rubata, perché nei tempi antichi tutto si rispettava. Nei tempi moderni invece quelli che sono buoni, ma abbiamo una partita di gente che fanno il contrario di quel che dovrebbero. Quindi distruggere, sporcare, gridare, disturbare, far di ogni cosa per essere contro qualunque regola. Le scuole sono venute su quei monasteri, tutte le nostre vecchie università, Bologna, Padova, prendi quelle che sono della Francia, della Spagna, fondate dalla Chiesa. Andiamo avanti. La Chiesa, attraverso i santi, ha dato questa assicurazione. La gente perseguitata durante la guerra aveva in ogni chiesa il rifugio. Quindi c'era l'immunità. Non si poteva entrare a prendere la gente in chiesa, tanto meno ammazzarla. Per questo motivo il Carducci dice: di quei tempi del Medioevo, la casa per la gente, la chiesa era casa, patria e tomba. Il che vuol dire che la gente si sentiva protetta dalla chiesa. E andiamo avanti. Gli ospedali, i ricoveri, i convalescenziari, l'aiuto per le vedove e per i bambini, tutto questo da chi è stato messo su? Guardate anche a Torino, il primo ospedale è stato quello di San Giovanni, messo su dalla chiesa di San Giovanni. Poi è stato ampliato, lo Stato ha preso anche la sua parte di giusto, ma le grandi iniziative di carità, vedete, fanno sempre capo alla Chiesa. Pensate a San Vincenzo de Paoli, pensate a Torino, al Cotolengo, pensate a Don Bosco, pensate a tutti i nostri benefattori che hanno preso i bambini e le bambine, che hanno saputo fare con l'opera di carità un aiuto perché diventassero veri uomini e vere donne. Allora ti accorgi che il regno di Dio, proprio senza chiasso, va avanti. Portato avanti da chi? Da Gesù Cristo, perché è presente in ogni cristiano. Gesù Cristo è presente nel prete, se il prete è innamorato di Cristo. Gesù Cristo è presente in te uomo, in te donna, se tu amando Gesù Cristo e portandolo dentro senza che te ne accorga, porti col tuo pensiero, che conosce lui e lo esprime, col tuo sguardo, col tuo sorriso, con la tua serenità, col tuo comportamento Gesù Cristo in casa e fuori casa. E allora, per concludere, se noi vogliamo stabilire un rapporto con Gesù Cristo perché il regno di Dio sia in noi, che ci salviamo dalla corruzione che il mondo ci offre tutti i giorni e cresciamo in santità, cosa dobbiamo fare? Io vi suggerisco due cose. La prima cosa è fondamentale. Badate che ogni distacco che si opera da parte di ognuno di noi nei confronti di Dio è sempre dominato dalla superbia. Io sono mio e faccio quel che voglio, e che nessuno mi disturbi per quel che piace a me e per i miei comodi. Umiltà invece significa: io sono una creatura tenuta in vita da Dio, con dei doni di Dio, e Dio attraverso Gesù Cristo intende entrare in me, purché io metta Dio al primo posto. Allora, per mettere Dio al primo posto, la seconda cosa che vi suggerisco è la preghiera. Permettete che vi faccia una confidenza: io prete non ho mai visto due, un ragazzo o una ragazza, che vadano avanti come fidanzati, che pensando e pregando insieme il Signore siano andati a finire malamente. Non ho mai visto in vita mia che un uomo e una donna sposati, quando insieme cercano l'intimità con Dio, pregano il Signore e vogliono attraverso i comandamenti, l'amor di Dio e del prossimo, piacere a Gesù Cristo, non ho mai visto un solo caso che quel marito e quella moglie si dividano. E che dimostra che quel grano che il Signore semina in noi cresce e porta a maturazione la bontà di Cristo in noi, che noi diventiamo il lievito, piccola cosa il lievito, ma messo nel cumulo di farina dà il sapore e sviluppa tutta questa massa e ne fa un pane commestibile. Vogliamo essere cari a Dio e cari a noi stessi e al prossimo. Ricordiamoci, anche se viviamo nel regno di questo mondo, abbiamo fiducia col nostro abbandono in Dio, che mettendoci a seguire Gesù Cristo con l'amore e con la vita, il Signore è sempre Lui che vince. Vince per la vita, ma quando saremo al traguardo della morte, lo troveremo Lui, sorridente e glorioso. Abbiamo voluto essere la sua gioia in terra e Lui sarà la nostra gioia in cielo. Sia lodato Gesù Cristo.